Leggiamo la parola del Signore nel primo libro di Samuele, capitolo 9, dal primo verso. Leggiamo i primi 10 versi di questo capitolo. Primo Samuele, capitolo 9, dal verso 1 dice: c'era un uomo discendente di Beniamino che si chiamava Chis, figlio di Abiel, figlio di Seror, figlio di Becorat, figlio di Afiac, figlio di Beniaminita. Era un uomo forte e valoroso. Aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello tra i figli di Israele, non ce n'era uno più bello di lui. Era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. Le asine di Chis, padre di Saul, si erano smarrite. E Chis disse a suo figlio Saul: prendi con te uno dei servi e vai in cerca delle asine. Egli andò per la regione montuosa di Efraim e attraversò il paese di Salisa senza trovarle. Poi passarono per il paese di Sahalim, ma non c'erano. Attraversarono il paese dei Beniaminiti, ma non le trovarono. Quando giunsero nel paese di Suf, Saul disse al servo che era con lui: vieni, torniamo indietro, altrimenti mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi per noi. Il servo gli disse: ecco, in questa città c'è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore. Tutto quello che dice succede sicuramente. Andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire. Saul disse al suo servo: ma se vi andiamo, che porteremo a quell'uomo? Poiché non ci sono più provviste nei nostri sacchi e non abbiamo nessun regalo da offrire all'uomo di Dio che abbiamo con noi. Il servo rispose a Saul: guarda, io ho un quarto di siclo d'argento. Lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la via. Anticamente in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva: venite, andiamo dal veggente. Infatti colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. Saul disse al suo servo: dici bene, andiamo. Sì, così si avviarono verso la città dove stava l'uomo di Dio. Gloria al Signore. La storia che conosciamo tutti, una storia molto bella, è una storia che mi è rimasta impressa fin dalla mia fanciullezza. Ricordo che il fratello Corbo invitò il fratello Grazioso, io ero piccolino, e il fratello Grazioso fece una domanda: dice, chi è che andò a cercare le asine e trovò un regno? E allora questo particolare delle asine e del regno mi sono rimaste sempre impresse. Saul, che fu inviato dal padre a cercare le asine, e guarda caso, e poi noi sappiamo che non è un caso, la Bibbia ci insegna che nulla è dovuto al caso, soltanto per l'opera e la guida di Dio, per l'avanzamento del suo regno in questo mondo. Ci sono delle cose che noi possiamo anche definire casi, ma non lo sono, perché Dio ha in mano la guida della nostra vita, della vita dei suoi figlioli, la vita del mondo intero. La Bibbia ci racconta di tanti uomini di Dio. Abbiamo Davide, Mosè, Paolo, Pietro, Gedeone e quanti altri, che per la loro natura hanno anche fallito in qualcosa. Ricordiamo Giobbe che era molto orgoglioso della propria santità e pensava di essere intoccabile, pensava di poter in quel modo essere gradito a Dio, ma il Signore raggiunse quel cuore, fece sì che quel cuore si potesse umiliare davanti alla sua presenza e alla fine lui poté dire: avevo sentito parlare di Dio, adesso l'occhio mio l'ha veduto. Quante volte noi sentiamo parlare di Dio, ma che forse non solo noi, ma tante persone non realizzano in un modo completo, tangibile, ciò che è la potenza e la gloria del Signore. Abbiamo, non so, Davide che fallì nella propria morale, eppure la Bibbia dichiara che era un uomo secondo il cuore di Dio. Abbiamo Pietro che fallì nella sua missione, quest'uomo che si propose di poter difendere il Cristo con una spada, ma poi nel momento cruciale rinnegò il Maestro. Eppure Dio si è usato di questi uomini, si è usato anche delle situazioni più particolari, Dio è intervenuto in modo potente e glorioso. Questo non ci garantisce, non ci dice che dobbiamo per forza fallire per essere guidati dal Signore, assolutamente. Queste stanno per noi, per esempio, ci insegnano che l'uomo da sé può fallire, l'uomo può avere dei momenti difficili, particolari, ma se il suo cuore è posato su Cristo Gesù, sull'altare della gloria, Dio interverrà in modo potente e glorioso. Ebbene, Saul, che andò in cerca delle asine, a un certo punto non le trova e il servo, non c'è il nome del servo, e grazie a Dio per quei servi che non conosciamo per nome, ma che Dio usa per la sua lode e per la sua gloria, che forse non hanno una grande risonanza nella società e forse neanche nella Chiesa, ma che Dio li mette lì al posto giusto per una parola, per un intervento a favore di coloro che vogliono amare Dio. E questo servo disse: vieni, torniamo indietro, perché mio padre smetterà, Saul si preoccupa di suo padre, dice torniamo indietro perché mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi per noi. E il servo gli disse: ecco, in questa città c'è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore e tutto quello che dice succede sicuramente. È una bellissima affermazione. Una bellissima affermazione, ma anche piena di responsabilità. C'è un uomo di Dio. Come mai Saul non conosceva quest'uomo di Dio e il servo lo conosceva? Non ci è spiegato dalla Bibbia. E forse tante volte noi pensiamo che soltanto ad alcuni è dato di capire, mentre Dio rivela la sua parola a tutti coloro che umilmente si prostrano davanti al suo trono glorioso. Questo servo conosceva che in quella città c'era un uomo di Dio. Gloria a Dio per questi servi. Gloria a Dio per coloro che non sono prime donne, scusatemi l'espressione, ma che sono gregari, ma che hanno a cuore l'opera del Signore. Come poter essere degli uomini di Dio? O quali sono le caratteristiche, le qualità per essere uomini di Dio? Oggi ci sono tanti studi teologici. Non è la scuola teologica, grazie a Dio per le scuole di teologia, non è l'avere la conoscenza, ed è importante la conoscenza, non parlo, non voglio assolutamente dire che dobbiamo essere ignoranti, no, assolutamente no. Dio ci ha dato grazia di poterci istruire, capire, comprendere, studiare la parola di Dio. Non sono i diplomi o quant'altro a fare l'uomo di Dio, ma è la consacrazione, la dedizione, il servizio che portano a essere definiti uomini di Dio. Qualità necessarie, l'ubbidienza. Oggi i genitori non ubbidiscono più ai figli, o al contrario, no, sono i figli che non ubbidiscono più ai genitori. Tutti sono e si sentono autorizzati a fare ciò che si vuole. O ci sentiamo delle volte così maturi nell'affrontare delle difficoltà o delle problematiche, pensando di non aver più bisogno di nessuno che possa dirci una parola, incoraggiarci, farci capire. Io credo che tutti noi abbiamo bisogno ogni giorno di imparare, di comprendere, di dire: Signore, usati del fratello, della sorella, del pastore, dell'anziano, affinché possa capire e realizzare la tua volontà nella mia vita. E che io possa ubbidire, e che io possa mettere in pratica, e che io possa dire: sì, Signore, voglio fare la tua volontà. L'ubbidienza va meglio che il sacrificio, lo sappiamo tutto questo verso a memoria, tante volte lo recitiamo e non riusciamo a comprendere il grande significato della parola che Dio sta rivelando alle anime nostre. L'ubbidienza, ubbidire alla volontà di Dio, ubbidire a ciò che Dio ci chiede tramite la sua parola, tramite la guida dello Spirito Santo, tramite i suoi servi, i nostri padri nella fede, le nostre madri nella fede, coloro che hanno avuto esperienza e che sono state prima di noi e che possano ancora darci del cibo solido per poter continuare il nostro servizio in santità e in onore al Signore. O che Dio possa mettere in noi questo sentimento, ubbidire alla sua parola. L'ubbidienza non significa sindacare. Questo va bene e questo non va bene. Ubbidienza non significa: vabbè, questo mi piace, lo faccio, questo non mi piace, non lo faccio. Ubbidienza significa ubbidire. Delle volte non riusciamo nemmeno a comprendere determinate situazioni, particolari situazioni, ma Dio ci dice di ubbidire alla sua parola. Noi vogliamo far sì che la sua gloria sia manifestata nella nostra vita. Poi è necessaria la consacrazione. Non possiamo servire l'Iddio della gloria con camere stagne, cioè qui c'è la fede, qui c'è il servizio, qui c'è il lavoro, qui ci sono le attività e quant'altro. No, Dio desidera che tutta la nostra vita sia sull'altare della sua gloria. Quando Elia offrì l'olocausto, vi ricordate quella sfida che fece con i profeti di Baal? Questi profeti che erano lì a cercare che scendesse fuoco dal cielo, e poi quando fu il turno di Elia disse: mettete tutto l'olocausto su, tutto il vitello sull'olocausto, tutto il sacrificio sull'olocausto. Nessuna cosa doveva essere fuori dall'olocausto, ma tutto sull'olocausto. E si ringrazia di Dio per quei servi, per quegli uomini, per quelle donne che interamente, integralmente hanno consacrato la loro vita al Signore. Grazie a Dio, diciamo: Signore, aiutaci ad essere consacrati a te completamente. Completamente, completamente resi alla volontà di Dio. La Bibbia ci dice: cercate prima la sua volontà e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Sembra facile mettere in pratica questo, ma quante volte mettiamo altri impegni davanti a ciò che è il servizio a Dio? O quante volte scusiamo a noi stessi pensando in questo modo da poter aver giustificato la nostra negligenza in quel fare e non realizziamo ciò che Dio ci chiede di fare? Cercare prima il regno di Dio. Signore al primo posto nella nostra vita, sempre, comunque, in qualunque occasione, in qualunque situazione, che sia normale o di emergenza, non ha importanza, l'importante è mettere il Signore al primo posto. Allora ci domandiamo come essere degli uomini di Dio. Quando parlo di uomini parlo anche di donne. Non pensate, le sorelle dicono: vabbè, parla per gli uomini stasera, a noi non ci interessa, no? Riguarda tutti. La parola di Dio quando parla di uomini parla a tutte e due le categorie, uomini e donne. Anche se oggi bisogna fare attenzione, lasciamo stare, questo è un altro argomento. come essere degli uomini di Dio, chiamati, designati ad uno specifico compito. Dio ci ha chiamati, ci ha incaricati, ci ha responsabilizzati in un specifico compito. Qualcuno mi dirà, fratello, stai predicando a dei credenti e non dei pastori, è vero. Ma la Bibbia ci dice che noi tutti siamo sacerdoti e re, tutti siamo servi del Signore, tutti Dio ha dato qualcosa da fare e ci ha chiamati tutti con un specifico compito. Tutti siamo stati incaricati dal nostro Maestro a svolgere un ruolo importante per la nostra vita, nella nostra vita, nella nostra famiglia, ma anche nella nostra Chiesa, dove Dio ci ha stabilito per poter servire e onorare il suo santo e benedetto nome. Ci sono persone, questo succede nell'Alta Italia, non so qui, che non hanno un luogo di riferimento, un posto di riferimento, una chiesa di riferimento. Passa da una parte all'altra, perché non trovano pace, non trovano momento di tranquillità, perché pensano che Dio li chiama da una parte, poi li chiama da un'altra parte. Forse Dio si è sbagliato, sbaglia sempre Dio poi alla fine. Ma Dio ci dia grazia di poter essere lì dove Dio ci ha stabiliti per onorare e lodare il suo santo e benedetto nome. Dio ci chiede di dare la completa disponibilità. Nel servizio ferroviario, ma anche, penso anche negli altri servizi, c'è una categoria, un lavoro che bisogna dare la propria disponibilità. Non sempre, ma ci sono periodi del nostro servizio dove bisogna dare la propria disponibilità. Che cosa significa? Significa che qualunque ora della notte e del giorno, sei in ferie, o stai dormendo, o sei chiamato, devi partire, devi andare a lavorare. Non puoi dire non posso farlo, devi farlo, perché altrimenti sei responsabile dell'andamento del lavoro che dovresti svolgere. E Dio ci chiede a noi disponibilità completa, affinché noi possiamo servire il suo nome, possiamo essere al suo servizio, dare priorità nel servizio al Signore. E come dicevo prima, Dio chiede anche l'umiltà, non le prime donne, ma chiede un servizio reale che ci permette di onorare e lodare il suo santo e benedetto nome. E questo compito è eccellente, è meraviglioso. Abbandonati dal mondo, incompresi dal mondo, in alcuni posti anche perseguitati, ignorati dalla società, ma Dio ci ha dato un compito importante, glorioso. Samuele non si preoccupava se gli altri condividevano il suo lavoro, ma egli era stato chiamato a svolgere un servizio sacro a Dio. E questo servo e gli altri riconoscevano in Samuele un uomo di Dio, un uomo di Dio. Dio ci ha onorati e continua ad onorarci con la sua gloriosa, potente benedizione. Sapete, non c'è lavoro più bello, non c'è lavoro più gratificante, non c'è lavoro più importante che essere chiamati a servizio del Signore. Non c'è cosa più bella poter dire: Dio si è usato di me per salvare un'anima, per confortare un'anima, per consolare un cuore. Tanti lavori nel mondo sono anche ben retribuiti e che hanno anche un'importanza sociale, ma non c'è cosa più bella nel vedere le anime salvate mediante la tua, la mia, la nostra testimonianza, la tua, la mia preghiera, la nostra parola. Un uomo trasformato dalla grazia di Dio, mediante noi come strumenti, usati come strumenti nelle mani del Signore. non siamo capaci di fare granché, non avremmo forse avuto mai un ruolo importante nella società, ma Dio ci ha dato un grande ruolo, quello di essere al suo servizio, strumenti per la sua lode e gloria. Non ci interessa l'onore del mondo, ci interessa l'onore di Dio. Sapete, il mondo passa via con la sua concupiscenza, anche gli uomini più importanti, più forti, che hanno fatto la storia ormai non ci sono più, se ne ricorda soltanto sui libri di storia, giusto per far impazzire gli studenti nel ricordare le date, i nomi di questi uomini, ma poi non possono più far nulla, ormai non ci sono più. Ma Dio è colui che continua a operare, a manifestare la sua gloria. Noi siamo al servizio del Re dei Re, del Signore dei Signori. Colui che ci ha salvati, colui che ha trasformato la nostra vita, colui che ha messo in nostro cuore il desiderio forte di servirlo, di onorarlo, di amarlo. E noi, grazie a Dio, siamo riconosciuti come il popolo suo, come il popolo suo. Quante volte abbiamo sentito, ascoltato persone che hanno detto, forse nella loro ignoranza, veramente costoro sono figli di Dio, servono il Signore. Veramente costoro c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di particolare. Quando entro nella loro chiesa sento qualcosa di diverso. E gloria a Dio perché non sono le nostre grandi capacità oratorie o musicali o altro, ma è soltanto per la potenza di Dio, per la potenza dello Spirito Santo, gratificati nel servizio a Dio. Conclusione. Che tipo di uomo sono? Sono un uomo di Dio? Una donna di Dio? Sono uno strumento nelle sue mani? Gli altri possono riconoscere in me che sono veramente guidato dal Signore? La mia parola è una parola unta dallo Spirito Santo? La gente si può fidare di quello che io dico? Non quando siamo in chiesa, quando siamo fuori. Le persone possono riconoscere in me che sono un uomo consacrato a Dio e come questo servo può dire: Saul, vedi, qui c'è un uomo che è tenuto in grande onore e tutto quello che dice succede sicuramente. Sono veramente un tale uomo dove le persone vengono a parlare con me e io posso dare loro una parola giusta. Questa è una grande responsabilità. Noi siamo a contatto con tante persone e delle volte le persone hanno proprio bisogno in quel momento di una parola, un qualcosa che noi possiamo dare loro. E in quel momento non possiamo dire: aspetta un attimo, vado prima a pregare e poi vengo, così mi sento più forte. No, in quel momento siamo chiamati a fare noi i messaggeri di Dio, quegli uomini di Dio. Un uomo di Dio, un uomo usato da Dio, strumento nelle sue mani per innalzare e lodare il suo santo e benedetto nome. Che Dio ci aiuti a essere degli uomini e delle donne di Dio consacrate a Lui. Signore ci benedica.